Un cordiale saluto a chi mi sta ascoltando. Abbiamo finito questo piccolo corso sui fondamenti del cristianesimo e crediamo sia utile ora fare una sintesi di quanto abbiamo detto e di collegare il tutto con i sacramenti. Vedremo dunque prima che cos'è evangelizzazione, come ripasso delle cose dette. Secondo, che cos'è l'accoglimento dell'evangelizzazione. E terzo, vedremo i sacramenti. L'evangelizzazione. Useremo un stile piuttosto personalizzato, dandoci del tu questa volta alla fine del corso. Ora, ti è stato fatto conoscere che se dai fiducia agli apostoli, accetti come vero il fatto della risurrezione. Ti è stato fatto conoscere che la risurrezione è il fondamento di tutto il cristianesimo. Se togli quella, il cristianesimo non sta in piedi. Ma ti è stato fatto anche conoscere le conseguenze di questo fatto, che sono essenzialmente quattro, poi se ne possono trovare molte di più, ma essenzialmente la prima conseguenza del fatto, se è avvenuto, della risurrezione, è che Gesù, figlio di Dio, porta la risposta di Dio al nostro problema del senso della vita. La seconda conseguenza è che se Gesù è figlio di Dio, Dio è suo padre e ha concepito fin dall'eternità un progetto di amore per tutti i figli, non solo per il figlio Gesù, ma per tutti i figli che Gesù ha detto essere suoi fratelli. Terzo, si viene a concludere che ogni uomo è figlio di Dio, strutturato, costruito sul modello di Gesù Cristo. E quarto, che Gesù Cristo è l'uomo come Dio l'ha sempre pensato, quindi il modello di vita per tutti gli uomini. Tutto questo è il contenuto della evangelizzazione. In concreto, ti è stata annunciata una bellissima notizia. La tua vita è destinata ad essere vissuta con Dio. Tu sei figlio di Dio. Garanzia di tutto questo, appunto, la risurrezione di Gesù. E questa è l'evangelizzazione. Ci sono poi tante altre informazioni, tante altre notizie sul cristianesimo che ti potranno essere dette in un corso successivo. Ora ci siamo limitati ai fondamenti. E allora, che cos'è l'accoglimento della evangelizzazione? Se ora decidi liberamente di aderirvi, di farla tua questa evangelizzazione, nota bene che non sei obbligato, perché non potremo dimostrare, come abbiamo già visto, che la risurrezione è successa. Si tratterà sempre di un atto di fede negli apostoli, fede che passa attraverso la Chiesa, che abbia selezionato, conservato e interpretato bene gli scritti apostolici. E allora, se decidi di fare quest'atto di fede, sei esplicitamente cristiano, se ti impegni a vivere come Gesù ha insegnato. E allora esprimi questa tua decisione nella Chiesa in modo umano, cioè con dei segni, perché così Gesù ha voluto. La Chiesa, cioè, come abbiamo visto, l'insieme di tutti i cristiani, per volontà di Dio è anche una struttura corporea. Non è soltanto una chiesa spirituale, diremmo scherzando, fatta per angeli. È una chiesa reale, fatta di uomini, pesantemente corpo oltre che spirito. E allora i rapporti fra gli uomini si esprimono attraverso dei segni. La parola, per esempio, è un segno. Gli sguardi, tutti i gesti che usiamo nella nostra vita per entrare in comunicazione con gli altri, bene, tutti questi sono segni. E Gesù ha pensato anche a dei segni. Il primo importantissimo segno della tua conversione è proprio la tua stessa vita vissuta sul modello di Gesù. Prendi lui come esempio e ti comporti come lui ha insegnato. Ma poi ci sono dei segni specifici, dei segni particolari che Gesù stesso ha usato, che a volte Gesù stesso ha indicato, con i quali la Chiesa ha espresso il suo sì alla evangelizzazione. La comunità cristiana, seguendo l'esempio di Gesù, ha messo a punto certi gesti che servono per esprimere l'accettazione dell'evangelizzazione. E questi gesti si chiamano sacramenti. In altre parole molto semplici, ti faccio sapere che Gesù Cristo è risorto, che è il Figlio di Dio, che c'è salvezza per te, accetti? Tu ci pensi e se ti sembra giusto dici ok, accetto. E il ministro che ti annuncia il mistero cristiano ti dice e adesso dammi il segno. Ecco perché il titolo di questa conversazione, evangelizzazione e sacramenti. L'evangelizzazione prepara, è ordinata ai sacramenti, anzi fa parte dei sacramenti stessi che sono appunto l'accoglimento dell'evangelizzazione. Così c'è un legame strettissimo tra evangelizzazione, accoglimento di questa evangelizzazione che è evidentemente una decisione interiore, e il segno di questo accoglimento che è appunto il sacramento. Vogliamo approfondire meglio? Allora, cos'è sacramento? Il sacramento è il segno che ti fa scoprire che una certa determinata situazione della tua vita tu la devi vivere come la vivrebbe Gesù. O tutta la tua vita tu la devi vivere come la vivrebbe Gesù. Ma ci sono certi momenti particolari nell'esistenza in cui tu manifesti espressamente la tua volontà di vivere da cristiano in certe situazioni fondamentali. E appunto in queste situazioni tu hai da una parte un ministro, di solito è un sacerdote, che a nome di Gesù ti fa conoscere, ti evangelizza il senso di quel certo stato della tua vita, di quel certo momento della tua vita. Ti dice: guarda che Gesù Cristo vivrebbe questo momento importante della tua vita in questo modo. Accetti? Tu ci pensi e dici ok. Lo dici dentro, ma proprio perché Gesù Cristo ha pensato alla Chiesa come una comunità visibile, lo esprimi per fedeltà a Gesù Cristo in un rito, in un gesto. Perciò ogni sacramento è un segno della fede che tu hai in Gesù Cristo, e questo segno evidentemente lo dai ad una comunità che lo capisce, perché dare dei segni a comunità che non capiscono, vedi, non credenti, non cristiani, non ha senso. E allora tu i segni li puoi dare solo a persone che li capiscono. I sacramenti sono un linguaggio. Questo linguaggio ha senso solo se qualcuno lo capisce, altrimenti tu parli una lingua sconosciuta. E perciò tu poni dentro la tua decisione e manifesti nel rito che vuoi vivere questa decisione cristianamente e vuoi viverla con l'aiuto impegnandoti pubblicamente davanti a tutti. Ora, questo sacramento, questo segno è necessario. È necessario perché la realtà che ti viene comunicata non è sperimentabile, è sovrasensibile, e perciò una realtà sovrasensibile tu non puoi sperimentarla. Ci vuole allora il ministro che ti riveli questo mistero. Mistero vuol dire non lo puoi afferrare, non lo puoi capire. E tu poi, attraverso i segni, dici al ministro, cioè a Gesù Cristo, che accetti. Come voi potete vedere, come tu amico che mi ascolti o amica che mi ascolti, puoi vedere, il sacramento non è qualcosa di magico, di automatico, ma è un rapporto fra due persone, fra Dio e te. Dio che si è manifestato in Gesù Cristo e presentemente si manifesta a te attraverso il ministro. Gesù infatti aveva detto: chi ascolta voi, ascolta me. E dall'altra parte ci sei tu che, incontrando il ministro nella fede, incontri Gesù Cristo e dici: Signore, mi rivolgo a te, sei tu che mi salvi, sei tu che mi porti a Dio Padre. Ecco il sacramento. Se dovessi esprimerlo con un'immagine, penserei a Dio che ha la mano tesa verso di me. Sì, ma Dio non ha un corpo. E allora il ministro dà un corpo a Dio, rende visibile Dio. Dio dunque ti allunga la mano e attraverso il ministro ti dice: vuoi fare un accordo, vuoi lasciarti guidare da me, vuoi trovare nel mio insegnamento il senso della tua vita? Tu ci pensi, ascolti e dici: d'accordo, voglio. E allora qua la mano, facciamo l'alleanza, facciamo il patto. Io mi impegno a farti conoscere il senso della tua vita e tu ti impegni a viverlo come io te l'ho fatto conoscere. Così saremo amici, speriamo, per sempre. Ecco che cos'è un sacramento. È chiaro che questo sacramento ha senso per adulti. Lasciamo da parte per il momento il battesimo dei bambini e anche certe prime comunioni, certe confermazioni date a persone che forse non sono in grado di dare il segno, forse non sono ben preparate, ma a volte anche può capitare con certi matrimoni, si dà il segno di una realtà che non c'è, ma parliamo seriamente di persone che vanno ai sacramenti sapendo che cosa fanno. E allora passiamo in rassegna adesso velocemente i singoli sacramenti e diciamo che senso hanno questi sacramenti stessi. E inizialmente abbiamo i tre sacramenti che chiamiamo della iniziazione cristiana. C'è un momento capitale nella tua vita, il momento in cui ti viene annunciato il fondamento del cristianesimo e il ministro ti chiede: vuoi? Questa decisione non è una decisione facile, perché si tratta di vivere una vita nuova, una vita diversa da come si viveva prima. È il momento in cui tu prendi in mano la tua vita e le dai un orientamento di fondo per Dio. In alternativa potresti dare come orientamento di fondo te stesso, ma allora saresti fuori dalla verità. E questa situazione in cui tu ti orienti per Dio, quel Dio che si è rivelato attraverso Gesù Cristo, questa situazione è così importante che viene espressa addirittura attraverso tre sacramenti: il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia. Poi però vedremo che l'Eucaristia non solo è il sacramento di inizio, ma è anche il sacramento della continuazione della vita cristiana. E allora, prima di tutto, il battesimo. Che cos'è il battesimo? È un bagno. Un bagno che esprime la tua rinuncia al peccato, al male, all'egoismo. Nella nostra mentalità, che deriva dalla mentalità ebraica, il peccato è sempre collegato a qualcosa di sporco, a una certa sporcizia o a una certa impurità. E quel bagno che già gli ebrei facevano era il segno che serviva per togliere l'impurità, la sporcizia interiore. E perciò viene preso questo bagno come segno per indicare la tua conversione. Col bagno, col battesimo, tu dici no al peccato. Dici: voglio togliere la mia sporcizia, voglio purificare la mia precedente vita. È chiaro che nessun'acqua può purificare dal peccato, ma quest'acqua è il segno della tua volontà di purificarti dal peccato. Non solo, ma nel battesimo Dio, attraverso il ministro, ti fa conoscere la tua realtà di figlio di Dio, ti rivela che tu sei figlio di Dio e ti dice: credi, accetti di vedere te e tutto quello che ti circonda con l'occhio di Gesù Cristo, accetti di valutare tutto il mondo come te lo ha fatto conoscere Dio che ha parlato attraverso Gesù Cristo. E allora il battesimo, oltre che segno del no al peccato, diventa anche il segno della tua fede. Fede come imparare a vedere tutto con l'occhio di Gesù Cristo. Fai tuo il suo modo di pensare. Ma non basta il rito del battesimo. La tradizione antica ha aggiunto adesso un altro rito, il rito della confermazione. Quando tu ti distacchi dal peccato, automaticamente ti unisci a Gesù Cristo interiormente, ma non ne hai ancora dato il segno. E allora, come col battesimo tu togli la sporcizia, così con la confermazione, che è unzione con olio profumato, tu dici: accetto di essere il buon profumo di Gesù Cristo. Il battesimo esprime l'elemento negativo, il no al peccato. La confermazione esprime l'elemento positivo, il sì a Dio. E tu dirai: ma perché due sacramenti? Perché c'è una piccola sottigliezza. Potrebbe darsi che nel tuo spirito si insinui un cuneo che provoca un'incrinatura profonda nel tuo essere. Questa: riconosco di essere figlio di Dio, sì, certo, ma mi dispiace. Riconosco di essere modellato sull'immagine di Gesù Cristo, ma non voglio che questa immagine sia viva nella mia vita. Non accetto di vivere da figlio. E a questo punto allora è chiaro che ti manca una cosa: la carità, l'amore verso Dio e i fratelli. Con la confermazione tu dici: io accetto di amare Dio e i fratelli come li ama Gesù Cristo. Accetto lo spirito di Gesù Cristo, che è appunto la carità, lo Spirito Santo, l'amore. Ma allora, se il battesimo è il segno del no al peccato, è il segno della fede, vedere le cose con l'occhio di Gesù Cristo, la confermazione esprime il sì a Dio con l'impegno di amare Dio e il prossimo con il cuore di Gesù Cristo, con l'amore di Gesù Cristo. E a questo punto, con la confermazione, hai fatto tuo quel dinamismo di amore che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito. Il Padre che dona tutto al Figlio, il Figlio che si riconosce totalmente dipendente dal Padre e ridona tutto al Padre nell'amore che è appunto lo Spirito Santo. Dunque nella Trinità c'è questo dono di amore, di vita che il Padre fa al Figlio perché lo fa esistere, e c'è questa risposta di amore che il Figlio dà al Padre quando accetta e dice grazie, e con ciò ha lo Spirito del Figlio, cioè lo Spirito Santo, cioè l'amore che spinge il Padre a donarsi e che spinge il Figlio ad accogliere. Questo bel paragone della famiglia, come voi vedete in questo schema, manca la madre, perché nella mentalità antica la mamma non c'era, o meglio, nella mentalità antica era solo il padre che dava la vita. Allora in questo bel paragone c'è quello che c'è nella nostra esperienza, e cioè che i nostri genitori, non parlo più di padre e di madre qui adesso, ma di genitori, i nostri genitori per amore ci hanno dato la vita. Noi ci troviamo ad esistere come figli, e noi, quando acquistiamo l'uso di ragione, diciamo, se vogliamo, grazie genitori, se fosse dipeso da me vi avrei scelti come genitori, ed ecco che quel dono di amore che i genitori hanno fatto a noi, noi lo restituiamo a loro. Questo circolo vitale di amore è proprio lo Spirito del Figlio che, applicato alla Trinità, diventa lo Spirito Santo. E così, con la confermazione, le tre divine persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono in te, inabitano, si dice con una parola teologica un po' difficile, inabitano nella tua vita, perché hai deciso di fare tua la loro stessa vita, o più che loro inabitano in te, tu entri in loro e vai a stare in loro. Così ti accorgi che il sacramento della confermazione perfeziona, completa il battesimo, ma sul piano del rito esprime quello che il battesimo non poteva esprimere, cioè il sì a Dio, e per questo l'hanno chiamato confermazione, che parola latina vuol dire completa il battesimo. Nota, non completa il battezzato, non perfeziona il battezzato, non aggiunge niente. Tanto più che in antico battesimo, confermazione ed eucaristia si davano tutte e tre in un colpo solo, perché i gesti sono tre, ma la decisione di vivere da cristiano è una sola. E finalmente, terzo sacramento, l'eucaristia. Nell'eucaristia ti viene manifestata la tua conformità al Cristo anche nel tuo fisico, anche nel tuo corpo, e vieni invitato ad offrire tutto te stesso per Lui. Non solo, ma ti viene anche manifestata la tua massima conformità spirituale al Cristo che muore, che trasferisce sé nel dominio di Dio. Dio è più importante della sua vita e la dà. Dio è più importante della tua vita e anche tu sei invitato a darla per Dio. Ponendo il segno del mangiare il pane e del bere il vino, tu con l'Eucaristia esprimi la tua comunione totale a Gesù, esprimi la comunione profondissima che c'è tra il pane e il vino che entrano in te e formano un tutt'uno con te. Esprimi dunque la tua incorporazione a Cristo nella Chiesa, unito a tutti i fratelli nella fede e nell'amore, mangi insieme con questo bellissimo gesto del mangiare e del bere. L'Eucaristia è il sacramento a cui convergono gli altri due e a cui convergeranno tutti gli altri sacramenti della tua vita, perché nell'Eucaristia esprimi in sommo grado la tua volontà di unirti pienamente a Gesù, tu vuoi vivere come quel modello e mangi di quel modello, di modo che tu esprimi alla comunità la tua volontà suprema di fare come Gesù fino alla morte. E per questo allora l'Eucaristia non finisce con l'iniziazione cristiana, ma l'Eucaristia continua. La tradizione della Chiesa poi ha precisato che questa Eucaristia va celebrata settimanalmente, perché serve così a rinnovare la volontà, a rinnovare l'impegno di vivere come Gesù Cristo ha insegnato. E perché? Ma perché la nostra memoria è corta e allora tendiamo un po' a dimenticarci. Il ricordarci di settimana in settimana questo impegno dell'Eucaristia, quando è vissuta bene, quando è partecipata bene, serve potentemente a continuare a vivere da cristiano lungo il tempo della nostra vita. Però ti sei accorto qui che il battesimo dei bambini non c'entra. I bambini sono incapaci di una risposta personale, e allora comunemente oggi si insegna che i bambini vengono battezzati nella fede della Chiesa, cioè con l'impegno dei genitori e di tutta la comunità che li battezza di far conoscere ad essi il mistero cristiano, di modo che una volta che l'hanno conosciuto, cresciuti però non subito, potranno loro stessi sceglierlo, e a questo punto, se coscientemente scelgono di credere a Gesù Cristo, dovrebbero loro chiedere l'iniziazione cristiana. Ma i genitori gli dicono: vedi, battesimo e magari anche confermazione, magari anche prima comunione, te l'abbiamo già detto, dati quando non capivi niente, adesso partecipa coscientemente ad una Eucaristia e tu dici le stesse cose che dici, che avresti detto ricevendo l'iniziazione cristiana completa, perché dici il culmine, la conclusione, che vuoi vivere come Gesù Cristo ha insegnato. Ecco allora questi primi tre sacramenti. Ci sono poi gli altri sacramenti legati ad altre situazioni fondamentali che adesso vogliamo prendere brevemente in rassegna, prendere in considerazione. Prima di tutto la penitenza. E già, perché tutta questa bella spiegazione della vita cristiana potrebbe essere distrutta dal peccato. La volontà contraria a Gesù Cristo. Abbiamo già spiegato a suo tempo che il peccato è la presa di coscienza che Gesù Cristo vuole una cosa e noi gli rispondiamo lucidamente: no, seguo il mio comodo. Bene, nel momento in cui tu hai scelto te stesso, te ne sei andato sbattendo la porta da Gesù Cristo, ma a questo punto, se vuoi rientrare, dovrai prima di tutto pentirti interiormente e poi dare il segno. Il sacramento della penitenza è il pentimento messo in rito, il pentimento messo in segno. Dio, attraverso il ministro, ti manifesta che lui è sempre disposto ad accoglierti da qualunque situazione umana tu parta. È disposto a riammetterti nuovamente in comunione con gli altri cristiani, purché tu dentro riconosca di aver sbagliato e ti impegni a ritornare indietro. Vai dal ministro per dire: ok, manifesto la mia volontà di ritornare a Gesù Cristo. Gesù Cristo lo rappresenti tu, vengo da te per dirti: voglio tornare indietro. Ecco il sacramento della penitenza. Ci sono ancora poi altri momenti importanti della tua vita. Un momento importante è il momento della morte. E tu, con la estrema unzione, oggi preferiscono chiamarla unzione degli infermi, esprimi la tua volontà di accettare che la distruzione del tuo essere sia il regalo che tu fai a Dio. Dio ti manifesta la tua particolare conformità a Gesù Cristo moribondo in croce e tu accetti dicendo come lui: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Esprimi così la tua volontà di passare da questo mondo al Padre per incontrarti eternamente con Lui. Questo è il senso della unzione degli infermi. Ma poi, nella vita c'è anche un momento in cui puoi decidere di donarti ad un'altra persona, ovviamente di sesso diverso, per costruire un aumento del regno di Dio, cioè per costruire la Chiesa. E allora esprimi davanti alla comunità che tu vuoi vivere questa realtà del matrimonio, questa donazione interpersonale totale, come la vivrebbe Gesù Cristo. Dunque vuoi esprimere quest'unione profondissima nei confronti del tuo coniuge come segno dell'unione che c'è fra Gesù Cristo e la Chiesa, dell'unione che c'è fra te e Gesù Cristo, per cui il matrimonio diventa la visibilità del tuo dono a Dio. Dai il segno che vuoi donarti a Dio presente nel coniuge, e il coniuge ti dice: e anch'io voglio fare la stessa cosa. C'è questa reciprocità di dono e di risposta che caratterizza il matrimonio. C'è poi un ultimo sacramento da non vedere contrapposto al matrimonio, anche se oggi di fatto per molti cristiani è contrapposto, ed è il sacramento dell'ordine. C'è bisogno di qualcuno che sia a capo della comunità. C'è bisogno di qualcuno che rappresenti Gesù Cristo nella comunità. Bene, e allora qualche cristiano si offre per dire: c'è bisogno di qualcuno che organizzi questa comunità, che stia dalla parte di Dio, che dia un corpo a Dio, e va bene, io sono disponibile, mi impegno a evangelizzare i fratelli, mi impegno ad essere come Cristo capo nella Chiesa. Se tu vescovo ritieni che io abbia i numeri per farlo, bene, mi imponi le mani sul capo, e questo è il gesto con cui tu dici alla comunità: fratelli, guardate che il qui presente cristiano viene accettato, viene riconosciuto come rappresentante di Gesù Cristo nella comunità. Perciò d'ora in avanti vi rivolgerete a Lui quando vorrete incontrare Gesù Cristo nei sacramenti. Ed ecco allora che cosa sono questi sacramenti. Abbiamo concluso. Sono la manifestazione visibile della volontà di vivere la vita cristiana, in attesa che questa volontà nostra si eternizzi nella vita eterna. Dei sacramenti, dunque, c'è sempre da parte di Dio un annuncio, una evangelizzazione che ti arriva attraverso il ministro, e dall'altra parte ci sei tu che coscientemente, liberamente rispondi a questo annuncio e ti impegni a vivere filialmente per tutta la vita quella particolare situazione della tua esistenza. E con ciò abbiamo concluso questo discorso sui sacramenti, che, come vedete, non sono diventati nulla di magico, di meccanico, ma l'espressione di un rapporto profondo fra due persone. Da una parte, come ho già detto, Dio presente nel ministro, e dall'altra parte io che decido di incontrarmi con Lui per sempre. Vi ringrazio della vostra pazienza.